minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa
carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo di donazione di sangue e di arte e disabilità. Ma prima di entrare in tema, alcune piccole buone notizie. Lampioni a LED alla romana. A partire dal 2010 a Roma verranno installati 361 nuovi lampioni a LED che raggiungeranno quota 15.000 entro il 2015. Il progetto è iniziato nel 2008 con i primi 51 lampioni. La città e le casse comunali risparmieranno il 51% dell'energia attualmente consumata nell'illuminazione pubblica e 60 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera all'anno. L'acqua di Parigi torna pubblica, sarà il regalo di Natale per i cittadini francesi della capitale. Come già annunciato in campagna elettorale, il sindaco Bertrand Delanoë non rinnoverà i contratti di distribuzione e gestione della rete idrica pubblica con le multinazionali Veolia e Suez, in scadenza il 31 dicembre 2009. Da gennaio l'acqua di Parigi verrà gestita da un nuovo ente pubblico che si chiamerà Eau de Paris e che si occuperà di ogni singola fase del processo, dalla captazione delle fonti alla fatturazione. Grazie alla rimunicipalizzazione dell'acqua, il comune risparmierà circa 30 milioni di euro all'anno che serviranno a migliorare la rete di distribuzione e bloccare il prezzo dell'acqua a 2,77 euro al metro cubo fino al 2014. Diminuisce il disboscamento dell'Amazzonia. La notizia è stata definita un fatto storico. Dall'agosto 2008 a luglio 2009 il ritmo di deforestazione dell'Amazzonia è calato del 45%. È il dato più incoraggiante mai registrato dal 1988, anno d'inizio delle rilevazioni statistiche. Secondo i dati diffusi dall'INPE, Istituto Nazionale delle Ricerche Spaziali, nel periodo preso in considerazione l'area disboscata è stata di circa 7.008 km² contro i 12.911 del 2008. È in corso il convegno La donazione del sangue, prevenzione della salute e tutela del cittadino presso la sala protomoteca del Campidoglio. Il convegno è organizzato dall'Avis Comunale di Roma e ne parliamo con il presidente Raniero Ranieri. Ranieri, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Prima di parlare del convegno, una presentazione dell'Avis, sebbene sia conosciuta da tutti.
Allora, l'Avis è un'associazione di volontariato che si occupa della cultura e della donazione del sangue. Noi, come Comunale di Roma, facciamo parte della struttura nazionale dell'Avis, perché l'Avis è divisa in nazionale, regionale, provinciale e comunale. Chi si occupa materialmente della donazione di sangue con le automoteche sono le Avis di base, meglio dire le Avis comunali. Noi abbiamo 3 automoteche e siamo presenti tutti i giorni, quando siamo chiamati, presso scuole, aziende, parrocchie, istituzioni, per raccogliere il sangue dai donatori e poi portarlo ai centri trasfusionali.
Qual è la situazione sangue a Roma?
È difficile dirlo. Abbiamo dei dati del 2008 che ci dicono che a Roma e nel Lazio abbiamo raccolto 196.000, avevamo esigenze per 196.000 sacche e abbiamo raccolto 173.000 sacche, quindi abbiamo una insufficienza di circa 20.000 sacche. Quest'anno c'è stato un aumento di quasi 7 punti percentuali a livello regionale e di 10 punti a livello comunale. Dobbiamo però tenere presente che è un gioco di rincorsa, perché le strutture ospedaliere che a Roma comune sono tutte di eccellenza richiedono il sangue sempre in maggiore quantità.
Qual è la situazione donatori? Aumentano o diminuiscono?
Allora, noi ci stiamo attivando per promuovere il dono del sangue presso il maggior numero di persone. Noi abbiamo circa 7.000 donatori periodici che hanno un indice di donazione annua intorno a 1.5, significa che donano quasi due volte. I donatori occasionali sono quelle persone che sostanzialmente vengono sollecitate soltanto in occasione di parenti, di amici, cioè di eventi particolari, e quindi rispondono in una maniera sporadica, cioè non ci si può materialmente fare conto. Su dove si fa conto sono i donatori periodici, perché fra le altre cose ci sono anche delle, chiamiamole, profilassi che il donatore periodico è controllato, e mentre il donatore occasionale non sempre risponde a tutti questi determinati canoni. La nostra tendenza è quella di riuscire a far diventare gli occasionali donatori periodici. Così, un dato percentuale, oggi come oggi dona una percentuale inferiore al 5% della popolazione attiva maggiorenne. Basterebbe che un 1% della popolazione attiva donasse sangue per raggiungere l'autosufficienza sia nella nostra città sia addirittura nel nostro paese.
Perché secondo lei non si arriva a questa partecipazione?
Ci sono due fattori. Uno è la pigrizia del donatore atavica, che non sente il dovere civico di andare a donare. L'altro è le istituzioni e i mass media che non ne parlano abbastanza. Noi ci stiamo attivando con delle nostre campagne per riuscire a raggiungere il maggior numero di persone. Addirittura abbiamo fatto recentemente una campagna, noi l'abbiamo chiamata Scuola di Vampiri, perché stiamo sensibilizzando i bambini che oggi non donano, ma che donano i loro genitori. Quindi oggi, per superare l'emergenza, vogliamo fidelizzare i genitori, e domani vogliamo fidelizzare loro per, come futuri donatori, in nostra sostituzione.
Veniamo al convegno. Che cosa si prefigge l'AVIS con questo incontro?
Il tema del convegno parla da solo: il dono del sangue, la tutela, la prevenzione e la tutela del donatore. Oggi noi desideriamo che i nostri donatori continuino a donare e quindi stare in un buono stato di salute. Così aiutano, oltre che se stessi, anche gli altri malati e curare quindi determinate patologie. Nel momento stesso che queste persone non vengono curate o hanno loro stesse delle patologie, a questo punto non possono più donare. Quindi il tema del convegno è dire: facciamo delle analisi preventive ai nostri donatori in modo tale che possano donare per un periodo più lungo.
Il cittadino oggi ha capito il concetto che la donazione di sangue, oltre che un atto di solidarietà, è anche un modo per fare un check-up gratuitamente?
Non sempre è cosciente di questo tipo di concetto, di questo tipo di principio. E ancora lui non c'è ancora quel discorso di solidarietà, di altruismo verso l'altro, che poi ne provoca anche dei benefici per se stesso. E il tema del convegno, come abbiamo detto, tramite anche il Comune di Roma e anche altre istituzioni, cercheremo di portare nei municipi, nelle periferie, questo tipo di principio, per quindi di aumentare il numero dei donatori, non soltanto occasionali ma anche periodici.
Spesso, Ranieri, succede che un parente debba subire un intervento chirurgico e l'ospedale dice non c'è sangue, quindi che vengano dei volontari, e i parenti ovviamente si offrono volontari. È sicuramente un ricatto, esatto, tra virgolette, buono, ma d'altra parte è anche l'unico modo per rimpinguare le scorte di sangue.
No, non è giusto questo tipo di concetto, perché il sangue per le patologie ordinarie è sempre a disposizione, solo che gli ospedali hanno, il timore di non poter far fronte a determinate emergenze e quindi di trovarsi in determinate occasioni con i cosiddetti frigoriferi vuoti. È per questo tipo di motivo che vengono sollecitati i parenti. È una come posso dire, paradiso e inferno. Non pecco, vado in paradiso, pecco, vado all'inferno. Invece noi dobbiamo dire che di voler fare qualche cosa, di vogliamo fare qualcosa di giusto, di buono, non dire non vogliamo fare qualche cosa di sbagliato. Per concludere posso fare un invito a tutte quante le persone maggiorenni in stato di buona salute di andare a donare, perché donare è bello, donare fa bene, donare aiuta gli altri e ci rende, diciamo, enormemente felici. Provate e vedrete che vi avrò detto semplicemente la verità. Grazie.
Grazie a Raniero Ranieri, presidente di Avis Comunale di Roma, e grazie per questo invito e in bocca al lupo per il convegno che è in corso in questo momento.
Grazie ancora. Adesso ritorno in sala.
Le vie dell'arte attraverso le emozioni è il nome del progetto ideato dall'Istituto Leonardo Vaccari, presentato nella Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta di un progetto in grado di rendere l'arte facilmente fruibile attraverso la stimolazione dei sensi e il coinvolgimento delle emozioni. Dunque, un vero percorso emozionale attraverso il quale si possono fruire quattro importanti opere che mettono il visitatore nella condizione di entrare in contatto con la propria dimensione soggettiva e l'emozionalità che l'opera suscita. Il progetto sperimentale inoltre si inserisce nell'iniziativa Pensare e ripensare il museo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nella quale è stato costituito un allestimento permanente. A spiegarci le finalità del progetto, la sua innovazione e le scelte artistiche specifiche sono state Saveria Ghia Dandini De Silva, presidente dell'Istituto Leonardo Vaccari, e Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendenza alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. In questa prima intervista ascoltiamo Saveria Ghia Dandini De Silva al microfono di Alessandra Di Natolo.
Noi ci occupiamo di riabilitazione, è un centro proprio di riabilitazione, rieducazione e inserimento sociale, lavorativo delle persone con disabilità. La missione dell'Istituto è proprio quella di fare un progetto globale nei confronti di queste persone che hanno difficoltà all'inserimento, unendo l'aspetto sanitario, l'aspetto didattico, l'aspetto di formazione, laddove è possibile anche di inserimento lavorativo, accompagnandoli nelle varie strutture lavorative.
Le vie dell'arte attraverso le emozioni è il nome del progetto innovativo sperimentato appunto dall'Istituto Vaccari. Com'è nata l'idea di questa iniziativa? Che tipo di lavoro è stato svolto prima di arrivare a questo percorso emozionale e soprattutto a chi è rivolto il progetto?
Allora, tipo di lavoro, sono 70 anni che noi, lavorando con ragazzi disabili psicofisici, ci siamo accorti che la loro sensibilità nei confronti delle opere d'arte, nei confronti dell'arte ma anche della natura, che è un'opera d'arte in sé, quindi questa sensibilità e queste emozioni sono state espresse dai ragazzi in maniera molto valida, molto forte. Da lì l'idea di poter creare degli aiuti attraverso il mondo meccanico di oggi, attraverso i computer, attraverso tutti gli aspetti digitali, degli aiuti affinché le opere d'arte nei musei potessero esprimere, tirar fuori l'emozione in maniera tale da dare a tutti questa sensazione, anche alle persone, quindi non soltanto disabili o con disabilità motorie o non vedenti eccetera, ma anche alle persone normali, perché la persona normale può vedere l'opera d'arte in maniera diversa, non solo da un punto di vista didattico, ma soprattutto da un punto di vista emozionale. E le persone che non hanno una formazione possono capire di più l'arte, forse avvicinandosi in questa maniera.
E che ruolo giocano invece i sensi all'interno di questo percorso e come vengono appunto stimolati?
I sensi sono la base per captare le emozioni, senza i sensi non potremmo captare le emozioni, quindi sono stimolati, c'è una tavola digitale, una tavola con termoformata per i non vedenti, in modo che loro vedono i contorni del quadro attraverso il tatto. Come si tocca la tavola digitale, parte un video, secondo dei punti di questa tavola che tocchi partono le figure rappresentate in quel piccolo spazio, una musica di sottofondo ma naturalmente studiata dall'Accademia Nazionale Santa Cecilia, accompagna tutta quanta questa visione, una membrana fa sentire la musica ai non udenti e una tavola tattile con rappresentato il vestito delle ballerine, se il quadro delle ballerine, l'erba, i fiori eccetera, fa sentire l'odore del quadro, della rappresentazione che c'è sul quadro. Manca il gusto, l'unica cosa che manca è il gusto, ma non riuscivo a trovare un distributore di cioccolato o di Coca-Cola.
Invece come hanno reagito gli utenti che hanno intrapreso questo percorso?
È stata una cosa bellissima, perché proprio ho fatto provare a tutti quanti, i ragazzi non udenti, non vedenti, a secondo delle cose, ho fatto provare mano a mano che questa console veniva creata. Un'impressione veramente che ho avuto, eppure lavoro da 70 anni con le persone disabili, è stata quando un non udente ha messo la mano sopra questa membrana. La musica è partita, il video è partito, lui ha capito la musica, ha sentito la musica seguendo il video, quindi l'accoppiata di questi due aspetti, video e musica, le vibrazioni, le cose, si è rivolto verso di noi e a segni ha detto: io sento.
Arte, soggetto ed emozioni, oggi si è parlato di Stendhal, si è partiti proprio da questa nota storia di Stendhal per arrivare alla creazione di questo progetto?
Non si è partiti da quello, ma si è partiti dal contenuto, perché praticamente senza sapere noi medici, diciamo, che Stendhal avesse provato questa cosa, lo sappiamo e lo proviamo tutti i giorni, perché vediamo nelle persone con disabilità ancora di più questa visione emotiva delle cose. I ragazzi all'Istituto Vaccari dipingono cose meravigliose e altri ragazzi, compagni loro dello stesso laboratorio, ne recepiscono l'emozione.
L'arte è di tutti, oggi più che mai le emozioni ci servono per sentirci partecipi del mondo che ci circonda. Dovrebbero esserci più strutture in grado di accogliere questa iniziativa, qual è il suo invito?
Dunque, ripartiamo dall'io, ripartiamo dalle sensazioni, ripartiamo dall'uomo. Il mezzo forse più semplice per l'Italia è proprio l'arte, ne abbiamo tanta, utilizziamo l'arte, strumentalizziamo l'arte per rientrare nell'animo umano, nel rientrare nell'uomo e ripartire dall'uomo, togliendo tutte le sovrastrutture. Questo è il messaggio che vorrei dare.
Era Saveria Ghia Dandini De Silva, presidente dell'Istituto Leonarda Vaccari, al microfono di Alessandra Di Natolo. Ascoltiamo ora Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendenza alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, al microfono di Gabriella Filippi.
È stato accolto dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea il progetto ideato dall'Istituto Vaccari, e perché è stata scelta proprio questa galleria per tale allestimento?
Perché noi stavamo progettando un'iniziativa di ripensamento della struttura e dell'allestimento del nostro museo, appunto l'iniziativa si chiama Pensare e Ripensare il Museo, e in questo ambito ci interessava studiare una forma di accoglienza che integrasse tutti i tipi di pubblici. Noi abbiamo già fatto un lavoro con i non vedenti, più che altro basato sulla scultura, e ci interessava non soltanto avere delle forme di fruizione per il pubblico diversamente abile, ma anche fare in modo che tra questo pubblico e quello cosiddetto normale non ci fosse una discriminazione. Quindi noi stiamo ristudiando il nostro allestimento per far sì che chi accompagna, per esempio, una persona disabile non si trovi a immaginare un percorso diverso, insomma, oppure che il disabile soprattutto arrivi alla fine di un percorso, per esempio, cronologico. Questo deve partire dall'accoglienza, e quindi questo era un progetto proprio puntato, incentrato sull'accoglienza, e la ragione per cui tanto ci è piaciuto era proprio la sua possibilità di riguardare tutte le categorie di pubblico.
Le vie dell'arte attraverso le emozioni, quali tipi di opere sono state scelte per realizzare proprio questo percorso emozionale e a quale tipo di elaborazioni concettuali si prestano?
Sono state scelte 4 opere, 2 di arte figurativa e 2 di arte astratta. Gli autori sono notissimi, come Giacomo Balla, un po' meno noti come Filadelfo Simi, italiani come Alberto Burri, internazionali come Vasili Kandinsky, e sono state scelte delle opere che permettessero di combinare tutti e cinque i sensi nelle esperienze. Per esempio, in quella di Filadelfo Simi c'è una danza campestre, l'opera del 1887 si intitola Riflessi e ci sono cinque donne, due che ballano, le altre che cantano e battono le mani, e lo sviluppo del progetto prevede che parta un video con le danze, le musiche, il pubblico non udente lo può sentire attraverso una membrana che crea le vibrazioni, il pubblico non vedente percorre una tavola termoformata che dovrebbe dare proprio la sensazione di queste forme particolari. E per le opere d'arte astratte è più difficile, perché si tratta di ricostruire, nel caso dell'opera di Burri, che è una grande plastica rossa bruciata, e soprattutto, diciamo, la situazione accidentata della superficie e anche questo senso del colore violento che viene dato anche proprio attraverso una musica molto molto forte.
Era Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendenza alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, su Le vie dell'arte attraverso le emozioni. L'intervista è stata realizzata da Gabriella Filippi. Ed è il momento degli appuntamenti di solidarietà. Questa sera alle ore 20:30 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica avrà luogo il concerto di beneficenza degli Stadio in favore dell'associazione umanitaria Smile Train, che opera gratuitamente bambini dei paesi poveri affetti da malformazioni del volto come labbro leporino oppure presentano esiti di ustioni causati da traumi bellici. Sono più di 400.000 i bambini già operati, ma molti altri sono in attesa. Per informazioni visitate il sito www.smiletrain.it. I bambini affetti da malformazione al volto è lo stesso obiettivo di un'altra onlus, la Fondazione Operation Smile Italia, che per la seconda edizione della Notte dei Sorrisi propone una serata di beneficenza in favore di due progetti medici. La serata avrà luogo al Teatro Sistina il 21 dicembre alle ore 20:30. Andrà in scena la commedia musicale Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, scritta da Yaya Fiastri con le musiche di Armando Trovaioli. Per informazioni, prenotazioni e ritiro biglietti potete telefonare al numero 06 85 30 53 18 oppure scrivere a eventi@operationsmile.it. Ancora un invito alla solidarietà. L'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, lancia la 21esima edizione delle Stelle di Natale AIL in 3.700 piazze italiane. Dal 5 all'8 dicembre si può aiutare la ricerca su queste malattie versando un contributo di 12 euro in cambio di una stella di Natale con il logo dell'AIL. Per informazioni www.ail.it. E questo è davvero tutto per il sociale. La rubrica infatti termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.